Vangelo del giorno. Allora, vi volevo dire questo. Siccome il Vangelo era quello per i latini, no? Del buon pastore, lui ha parlato della porta. E allora ho pensato molto fortemente a voi, perché già ve lo volevo dire anche ieri. Gianfranco Ravasi, Cardinal Ravasi, ecco, un po' la differenza con, diciamo, tanti altri teologi e esegeti è che ha una ottima conoscenza della storia delle religioni e del linguaggio simbolico, come noi cerchiamo di almeno di capire che esiste e più o meno come è configurato, cioè questo studio dell'antropologia spirituale, dell'immaginario che è caratteristico della cultura, diciamo del XX secolo, in modo particolare della metà e della seconda metà del XX secolo, legata alla filosofia, alla fenomenologia, questo fenomeno, cioè questo insieme, diciamo, di comprensioni dell'essere umano che illuminano veramente in un modo utilissimo e anche qualche volta ci colpisce proprio perché ci fa vedere quanto il linguaggio di Dio è adatto all'uomo. È anche in un certo senso assurdo dire così, perché il linguaggio che è nell'uomo, tutte quelle nozioni di cui abbiamo detto che sono nell'uomo ancora prima che gliele dicano i suoi genitori o chiunque sia, cioè questo linguaggio in realtà è un linguaggio ricevuto, è un linguaggio che fa parte del nostro essere, non è un linguaggio appreso. Dunque, ma comunque, ha parlato della porta. Se uno non ha delle categorie un po' più larghe, sapete che non è che vada molto lontano. Quando parla della porta dice sì, il Cristo ha detto io sono la porta, certo la porta tutti comunque capiscono che è un accesso, che è un passaggio, ma non c'è quella possibilità, diciamo, di intendere la forza del simbolo e il dinamismo del simbolo. Entrare per la porta significa entrare nella realtà che è al di là di quella porta. Cioè, quando Cristo dice io sono la porta, non è che lui è la porta. Lui è la porta vuol dire che lui è tutto quello che è al di là di quella porta, e dunque lui è il regno, lui è il tempio. Per quelli che studiano arte cristiana, vi segnalo che ultimamente ci sono stati moltissimi convegni sul tema degli accessi, della soglia, della porta, e dunque anche di tutti quei luoghi che sono equivalenti, il portale della chiesa e l'arco absidale o l'arco trionfale. Sono tutti equivalenti in realtà, perché sono tutte figure dell'accesso. Quale accesso in italiano vuol dire ingresso, non ascesso, no, perché sono due parole molto vicine, dunque vi potete anche confondere. L'accesso, accedere, cioè entrare. Solo quando uno capisce lo spazio anche con questo senso simbolico può capire, per esempio, che i programmi iconografici sui portali si ripetono sugli archi trionfali, sulle pareti absidali e anche sulla parete di fondo, perché comunque che cosa annuncia il santuario in sé? Annuncia la presenza del regno, la presenza del Signore, il Signore presente. Dunque capite che è come è un continuo passare, sempre con lo stesso significato. Ma io spero che piano piano queste cose vi diventino evidenti. Se lo volete ascoltare, sono 9-10 minuti al massimo, credo che basta andare sul 5, quello di Mediaset, cercate Frontiere dello Spirito e ci sono sempre le registrazioni passate, no? Credo che lo troviate molto facilmente. Ecco, non potrebbe parlare così, io lo so perché l'ho letto e perché l'ho sentito, diciamo, so benissimo che questa è la sua preparazione, accanto a una preparazione specifica da esegeta che è notevolissima. Però ecco, bisogna mettere insieme ciò che è umano con ciò che è, diciamo, sapere, se volete, scientifico-tecnico. Comunque il linguaggio della scrittura è un linguaggio del Dio vivente che parla a Adamo e Eva, che sono appunto viventi. E parla di che? Parla di vita. Perché l'unica cosa che dice è: vi offro, vi dono una vita che è inesauribile. Dunque, tutto gira intorno a questo. Non ci sono altri temi. Dunque, questo anche un po' per, forse per consolarvi, perché forse certe volte potete avere l'impressione che non sapete bene perché stiamo facendo questo percorso. Io non è che mi faccia illusioni, eh. Qui c'è padre Ruberval che sorride sotto i baffi che non ha. Però ogni tanto è bene dirsele queste cose. Ce lo dobbiamo dire, io lo capisco. Perché io per prima, sulla mia pelle, diciamo, tante volte mi sono chiesta: ma come si fa a tenere insieme tutti questi fili? È come dover fare, diciamo, un grande, come un intreccio, una treccia con chissà quanti fili, e deve venire fuori una cosa fatta bene, una cosa bella, una cosa intera, non una cosa. Ci vuole un po' di pazienza. Però ho pensato una cosa che oggi, prima di cominciare, insomma, prima appunto, la facciamo subito. Perché ho capito che sono due. Abbiamo parlato di due modi di guardare, che sembrano diversi, cioè parlare di cose diverse, invece in realtà parlano della stessa cosa. Adesso ve lo metto davanti agli occhi e così. Ecco qua. Nel Nuovo Testamento si incontrano le immagini simbolo che corrispondono alle quattro dominanti di movimento dell'immaginario umano. Quali sono queste quattro dominanti di movimento? Almeno queste, secondo me, più o meno dovreste ormai saperle, no? Elevazione, approfondimento, ciclo e cammino. Sono tutte, diciamo, delle figure di movimento al cui interno poi ci sono, c'è un numero incredibile di realtà, però sono caratterizzate tutte, diciamo, da questo denominatore comune, che sono immagini di elevazione oppure immagini di approfondimento e di andare verso il centro, di centrazione, immagini di un ritorno ciclico e immagini di un progredire nel tempo, di un cammino. Questa è stata, diciamo, una presentazione che abbiamo fatto del materiale simbolico, del materiale delle immagini, ma ce n'è un'altra che abbiamo fatto. Abbiamo detto che tutte queste immagini, indipendentemente da la dominante, cioè dal movimento al quale si riferiscono, fanno parte di tre grandi ambiti, tre grandi sfere. Una è quella del cosmo, e della natura. Ieri abbiamo cercato di distinguere tra cosmo e natura, no? La seconda è quella dei rapporti interpersonali o comunque della persona, e la terza è quella della società. Non dobbiamo pensare società così come se ne parla in politica. Dal punto di vista antropologico, la società, cioè fenomeni sociali quali sono? La costruzione della città, perché è una vita insieme di tanti, la costituzione di nuovi nuclei familiari e dunque le nozze e il banchetto. Il banchetto che è appunto un mangiare insieme e un celebrare insieme la vita, perché questo è. Allora, quello che penso che vi deve aiutare è che noi dobbiamo tener conto di queste due, diciamo, distribuzioni, diciamo, mentali. Lo facciamo per cercare di capire meglio, però è chiaro che il banchetto, da un punto di vista delle sfere, appartiene alla sfera della società, però dal punto di vista della dominante, a che dominante appartiene il mangiare insieme? All'elevazione o all'approfondimento? Appartiene all'approfondimento, perché intanto sempre il mangiare fa parte di questo, no? Pensate, dunque vedete che abbiamo sempre la possibilità di collocare una immagine, una figura, un'immagine simbolo sia in uno dei tre ambiti sia in rapporto alle dominanti di movimento. Capite? Allora, questo è, penso, un aiuto. E allora, già ieri abbiamo visto, che il luogo è inseparabile. Il luogo e il tempo nella giornata, diciamo, giorno-notte soprattutto, no? Il luogo e il momento di luce è inseparabile dagli eventi della storia della salvezza. L'abbiamo visto ieri, oggi lo rivediamo. Come facciamo? Ecco, e lo vediamo. Addirittura i luoghi appartengono, diciamo, al significato teologico dell'evento, lo esprimono. Ne diamo adesso degli esempi. I misteri della vita di Cristo. Cosa sono? A quali eventi della vita di Cristo la Chiesa ha dato dall'inizio il nome di misteri? Ha dato il nome di misteri a quegli eventi in cui si è manifestato l'essere divino di Cristo. Questi sono i misteri della vita di Cristo. Questo però che cosa implica? Implica che siano degli eventi, attenti, puntuali. Cosa vuol dire puntuali? Che sono avvenuti in un dato momento, non in una durata. Perché ci serve questo? Il discorso sulla montagna non è un mistero in questo senso. Non perché il Cristo non rivelasse il suo essere divino, ma perché dal punto di vista proprio della comprensione, diciamo, della parola mistero, deve essere un evento puntuale, non qualcosa che avviene in una durata. E questo però, per quelli che studiano iconografia cristiana, spiega perché non esiste un modulo del discorso del Cristo sulla montagna. In realtà era raffigurato come si voleva in un modo narrativo, ma mai è stato, mai ha occupato un luogo privilegiato nell'edificio ecclesiale riservato alle scene teofaniche. Capite? Dunque, andiamo avanti. All'inizio e alla fine della vita terrena di Cristo, cioè all'inizio e alla fine della vita terrena di Cristo, abbiamo, oltre alla cornice, di solito è una cornice cosmica, no? La montagna, il lago, il fiume, la notte, i campi. Però abbiamo alcuni eventi, misteri della vita di Cristo che sono ambientati, cioè che avvengono in interni. Quali sono? Sono le due annunciazioni, la grande annunciazione alla Madre di Dio e l'annuncio a Giuseppe. Questi sono in un interno. Poi in un interno c'è l'ultima cena e le apparizioni di Cristo agli apostoli riuniti in un luogo chiuso e infine la Pentecoste. E questi interni sono anch'essi simbolici perché significano sempre la Chiesa. La oikos, la casa della Chiesa, la Chiesa riunita. Tuttavia, diciamo, proprio per dare un esempio dell'onnipresenza e dell'importanza straordinaria che ha la cornice, in particolare la cornice cosmica, prendiamo il tema della montagna. Ieri l'abbiamo trattato un pochino a proposito del Primo Testamento. Oggi, seguendo uno studio di un benedettino francese che adesso sta nel monastero, nell'abbazia che è a Gerusalemme, Vincent Bora, lui ha scritto, è un esegeta, un libro sul Vangelo di Matteo, perché lui si è reso conto che il Vangelo di Matteo è scritto su una sequenza di montagne. Ci sono 7 montagne, poi alla fine ce n'è una che non ha un numero, che è l'ottava, diciamo, che le comprende tutte. Utilizzando, diciamo, questo, che è nel testo chiaramente, ma sfruttando tutto il significato che hanno questi diversi monti tra loro e anche il parallelismo che viene stabilito con i monti del Primo Testamento, oppure la contrapposizione che c'è, adesso vedremo esempio per esempio. Ecco, vediamo come si fa una teologia, cioè come la Chiesa fa una teologia per immagine. Non è una teologia che presuppone, diciamo, un modello intellettuale. È una teologia, e in questo senso è universale, capite? È universale, non c'è nessuna ideologia dietro. Il senso si desume proprio dalla situazione, da questa situazione del Cristo, di Mosè o o di tutti quelli che stavano, per esempio, costruendo la Torre di Babele. Ma se noi prendiamo la Torre di Babele come una storiella, non andiamo da nessuna parte. Se noi invece capiamo che la Torre di Babele è un'immagine dinamica della volontà di autoaffermazione, di autoesaltazione, allora incominciamo a capire qualcosa. Capite? Questo è. Dunque, la prima montagna, il primo monte, diamo per scontato che ci sono due monti storici, che sono il monte Sinai e il monte Sion. Abbiamo detto che uno è il duplicato liturgico dell'altro. Però adesso vediamo i monti nella vita di Cristo. Dunque, il monte altissimo della terza tentazione, quando appunto il diavolo condusse con sé sopra un monte altissimo, in che cosa è messo in parallelo naturalmente con la Torre di Babele, ma anche in contrapposizione. Perché in contrapposizione? Perché il Cristo dice no. Dunque questa specie di follia, diciamo, di sogno folle, no? Di un'esaltazione che non è possibile, diciamo, alla creatura, e che non è nell'ordine neanche appunto delle cose, non solo non l'accetta in quanto tale, ma non l'accetta perché non accetta di rendere un culto a Satana. E il fatto di non accettarlo, Matteo dice, allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si accostarono e lo servivano. Questa non è un'annotazione così peregrina. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il Cristo è nell'ordine del progetto di Dio, e dunque gli angeli lo servono perché lui è, diciamo, come era stato il progetto iniziale, è in una relazione perfetta con Dio, con il Padre. Dunque è una... E invece San Marco dice stava con le fiere e gli angeli lo servivano, e qui si vede che è come il paradiso, no? Ma vedete che il significato è proprio questo, si realizzano i tempi messianici, come Isaia aveva... Isaia, quando parla dei tempi messianici, cosa dice? Lo sappiamo tutti, no? Che il leone pascerà con l'agnello, comunque, diciamo, c'è questa pace e l'assenza, diciamo, di violenza. Ecco, lo stesso, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Fatto di poco sotto agli angeli, questo è, l'abbiamo ricordato ieri, questo versetto. Ravasi dice che è pericoloso tra virgolette, nel senso che appunto si è prestato poi immediatamente i cristiani, gli ebrei diventati cristiani, gli ebrei che hanno creduto in Gesù Cristo lo hanno applicato a lui come l'uomo nuovo. Dunque ecco qua, questo monte elevatissimo ce lo ritroviamo poi andando avanti, perché questo monte elevatissimo della tentazione, appunto, che è in parallelo in contrapposizione con la Torre di Babele, dovrà essere sanato, cioè dovrà essere sanato questa hubris, questa follia, questo movimento di follia, perché la regola è quella di Ireneo, che il Cristo ha dovuto sciogliere tutti i nodi fatti da Adamo e Eva, immaginando la storia come una lunga corda tutta annodata, diciamo, dagli errori, no? E il Cristo di Cireneo ha dovuto sciogliere tutti i nodi, incominciando dall'ultimo fino al primo. Dunque non c'è nessun nodo che il Cristo non abbia dovuto sciogliere. Io credo che questa immagine è una delle immagini più chiare di che cos'è la redenzione, di che cosa il Cristo ha fatto. E perché mi è venuto in mente, perché naturalmente fa parte di questo, ma mi è venuto in mente perché a questo monte altissimo della hubris umana ci sarà una risposta che sarà una contrapposizione totale, e sarà una montagna, se volete, cioè se è un paradosso, ma sarà una montagna di umiliazione, cioè al monte dell'esaltazione corrisponde, per sanarlo, ve l'anticipo così capite come va avanti, il Golgota, che è un monte di, come dicono gli orientali, come dice la liturgia orientale, di eccessiva umiliazione, nel senso di estrema, hyperballusa, è l'eccessiva umiliazione. E dunque dovete immaginare come quasi fisicamente che questa forma, diciamo, con la punta verso l'alto è come assorbita da quest'altra con la punta verso il basso, che scioglie questo nodo ed è l'ultimo, capite? La seconda montagna nel Vangelo di Matteo è la montagna dell'insegnamento o delle beatitudini. Qual è il passo e la figura del Primo Testamento? È quella del Sinai. Le beatitudini sono superamento e compimento del dono della legge sul Sinai. Vi avevo detto prima che non c'è un'iconografia di questo momento, di questo momento, di questa durata nella vita di Cristo in cui lui insegna. Non c'è un'iconografia perché non è un mistero nel senso tecnico, se volete, della parola, perché non è un evento specifico. Però abbiamo delle immagini invece che traducono il senso del essere maestro in un modo figurativo. Quali sono queste immagini? Naturalmente sono le immagini e sono quelle che troviamo nelle catacombe, la cattedra. Il Cristo in cattedra, la posizione che gli viene data già nel terzo secolo. Bisogna stare molto attenti a questa vicenda dei secoli, perché sennò, sfortunatamente, come dicevamo un momento fa, ancora noi portiamo il peso, diciamo, di un modo di pensare che è stato così forte, così ideologico, che ha impedisce ancora di vedere le cose. Cioè si parte dall'idea che tutta l'iconografia di Cristo è trionfalistica. Ma nel terzo secolo non c'era nessun trionfalismo, nessun genere. Volendo, capite? Cioè, non si può parlare dell'impero romano nel terzo secolo, quando Costantino liberalizza, diciamo, la fede cristiana nel quarto. Non ha senso. Per qualcuno di voi sarà evidente, per qualcun altro non lo è. Allora, il fatto di mettere il Cristo in cattedra con gli apostoli alla sua destra e alla sua sinistra, molto spesso sono messi addirittura un po' scostati da lui, diciamo, lasciandolo un po' così libero, diciamo, spazialmente, lui tante volte è anche un po' più elevato, tutti i modi simbolici, diciamo, attraverso la costruzione dell'immagine per indicare la sua superiorità e la sua alterità. Può essere anche in piedi. Allora voi dite, ma come? Allora, se era seduto in piedi... No. Perché può essere in piedi e avere lo stesso significato? Perché nel mondo del tempo, primo, secondo, terzo secolo, nel mondo, nella cultura greco-romana, voi sapete bene che l'oratore si distingue dal gesto che fa e molto spesso sta in piedi. Allora capite che può stare sia seduto che in piedi. Quello che conta è il fatto che è raffigurato frontale e possibilmente in una composizione simmetrica, perché questo tipo di raffigurazione, con una persona al centro e che con una visione di faccia e qualcosa di simmetrico a destra o a sinistra, che possono, se sono delle persone o due alberi o non importa, fa di quella immagine una imago. Latino, imago è contrapposto a historia. Questo è qualcosa che per i latini e i greci, cioè per tutto il mondo antico non cristiano, era un'evidenza. Esistono delle composizioni che sono delle imago, imagines, e delle altre che sono delle historie. Le composizioni di tipo imago sono frontali e significano la presenza e il faccia a faccia, le altre sono in movimento anche con diciamo un andamento laterale e sono narrative. Questa divisione tra imago e historia era caratteristica dei programmi iconografici greci e romani, non l'hanno inventata i cristiani, ma comunque dobbiamo capire che aveva un senso simbolico. Nessuno si era messo a tavolino e ha detto adesso decidiamo, nei posti diciamo privilegiati ci mettiamo delle immagini frontali e in quelle altre delle immagini laterali. No, il senso era un altro. Nei posti privilegiati, per esempio lì dove c'era, non so, l'anagogè di Zeus, che è una teofania pagana, comunque è una teofania, no? Stava sulla parete, diciamo, privilegiata, cioè quella che in un dato spazio è quella che si vede meglio e che è, diciamo, al centro rispetto a delle due pareti laterali. Sulle pareti laterali ci sono invece i fatti, o a seconda insomma di chi era il personaggio, gli interventi, ma lo stesso anche nella sinagoga di Dura è la stessa cosa. Nella parte centrale, intorno alla nicchia, ci sono figure frontali che si riferiscono alla fede di Israele e al Messia atteso, alla fede messianica di Israele, studiatissimo. Se non lo studiamo è peggio per noi. Certe volte mi domando proprio. Sui lati ci sono, sui lati o nelle parti laterali rispetto a questa parte centrale che sarebbe la parte, diciamo, privilegiata, ci sono immagini di grandi interventi di salvezza del Signore che sono narrati. Capite? Allora, una è una narrazione e l'altra è una presentificazione, è un'immagine che presentifica. Questo è l'ABC e non l'hanno inventato i cristiani. ritorniamo da dove eravamo partiti. Quando noi vediamo il Cristo, per esempio, adesso non ce l'ho qua, ma a Milano, a Sant'Aquilino, in un abside c'è il Cristo Maestro un po' più alto e poi ci sono gli apostoli intorno, no? Non è una scena teofanica. Adesso state bene attenti, perché questo forse vi può servire per capire tante cose. Perché non è una scena teofanica? Quali sono le scene teofaniche, a parte le teofanie della vita di Cristo? Le scene teofaniche sono le teofanie del Primo Testamento, come Ezechiele, no? Le teofanie del Primo Testamento applicate, diciamo, alla figura di Cristo, dunque il Cristo con i quattro viventi, per esempio, oppure sono le teofanie del Nuovo Testamento. Quali sono le teofanie del Nuovo Testamento? Quelle dell'Apocalisse. Poi appunto ci sono le teofanie della vita di Cristo. Queste sono teofanie propriamente dette, che sono caratterizzate sempre dall'elemento luminoso. È così, se no non è una teofania. Una teofania è caratterizzata dall'elemento luminoso nel Primo Testamento. Anche nel Nuovo Testamento. Però questo non vuol dire che una scena che non è una teofania non abbia un valore equivalente di imago. Dunque, la traditio legis, la maestà in Occidente hanno valenza di imago pur non essendo delle teofanie, ma sono un modo di raffigurare il Cristo presente nella Chiesa. Capite? Dunque, il Cristo presente nella Chiesa può essere raffigurato o attraverso le teofanie del Primo Testamento e del Nuovo Testamento e della vita di Cristo, oppure attraverso scene che hanno valenza di imago e che hanno le stesse caratteristiche, sono frontali e sono simmetriche, ma sono soprattutto frontali. Credo che questo dovrebbe un pochettino chiarire il quadro. Forse a qualcuno un po' lo impiccia, perché bisogna che faccia la strada per arrivare, no? E mettere insieme. Però il sapere funziona così. Non è che c'è, non ci sono. Vi posso dare uno schema, ve lo posso mandare, dove si vede benissimo che nelle absidi cristiane ci possono essere scene teofaniche dal Primo Testamento o dal Nuovo Testamento, oppure scene di presenza del Cristo Signore. Il Cristo Signore presente. Questo sta suonando il quarto. La montagna dei pani è la terza. Sulla montagna dei pani, e qui c'è un richiamo a Mosè, perché naturalmente è un richiamo per maggiorazione, nel senso che Mosè si chiedeva nel libro dei Numeri: da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Ma lui chiaramente non era il Signore, no? E poi Morà spiega un'altra cosa, che naturalmente solo gli esegeti poi ci danno queste luci, no? Lui dice che quando Gesù dice stendetevi per terra, non, ciò che conta non è il gesto dello stendersi, ma il fatto che quel modo di dire significa adesso si mangia. Capite? Cioè, quell'espressione vuol dire sedetevi perché adesso si mangia. Perché sappiamo bene che mangiavano semistesi, no? E d'altra parte anche noi, se facciamo un picnic, non è che, insomma, possibilmente ci sediamo, è più comodo, no? Beh, questo naturalmente ha anche una valenza di prefigurazione. Arriviamo alla montagna della trasfigurazione. Questa certamente è una teofania. Qui ci sono tante connessioni. C'è un filo, una connessione per contrasto con il monte altissimo della tentazione, perché qui non è che il Cristo si autoproclama, ma è il Padre che lo proclama. Dunque ciò che avviene è esattamente il contrario, dunque è per contrasto. E per maggiorazione con il Sinai, perché sul Sinai il Signore appare nella nube caliginosa e nel fuoco, ardente, con tutti questi, mentre sul Tabor è il Cristo stesso che si manifesta nella sua gloria, con anche, diciamo, in questo caso una rivelazione del mistero trinitario, perché c'è la voce del Padre e la nube che li avvolge, che viene sempre identificata con lo Spirito, è le milieu divin, è ciò che avvolge, ciò che non ha volto ma che avvolge. Dunque, rivelazione del mistero trinitario che c'è stata al battesimo, c'è nella trasfigurazione e ci sarà di nuovo nella Pentecoste. E qui ci sono dei testi straordinari, sempre del nostro amico, quello era Filoteo, questo è Anastasio Sinaita. Qui si vede come ci sono tanti modi per fare un testo poetico, e uno di questi modi è, per esempio, è la ripetizione. Quando lui chiama tutte le montagne che stanno lì intorno, no? le chiama, cioè le nomina perché si rallegrino. Montagne del Giordano, montagne dell'Ermon, montagne della Grecia e dell'Olimpo, montagne di Gebal, montagne dell'Amon, montagne dell'Epiro, montagne di Galat, montagne di Sion, monte del Golgota e monte degli Ulivi, cantate insieme un inno e rallegratevi, cantate il Cristo ad una sola voce sul monte Tabor e celebratelo tutti insieme dicendo rallegrati. Diciamo che quello che ci manca molto spesso a noi cristiani è conoscere questo tesoro che è il nostro. Bene, adesso mi fermo perché è suonato.